Intanto un piacere, è un onore stare con voi perché di solito faccio incontri con imprenditori più o meno attempati e a dire il vero insegno anche ai giovani, sono però giovani molto diversi da voi, tanto più grandi e poi che vengono dai quattro angoli del mondo. È molto stimolante parlare con loro, ma anche molto difficile. Io ho una classe di 35 studenti in Novus Academy con 18 nazionalità, con una fortissima presenza del Far East, cinesi, taiwanesi, coreani. Quindi mi fa, devo dire, particolarmente piacere, ho accettato l'invito con particolare piacere perché stare con un gruppo consistente di giovani italiani è una cosa di particolare importanza. Poi cercherò di spiegarvi perché. Ora, quella che vedete è uno dei capolavori dell'arte italiana, la Saliera che Benvenuto Cellini fece per il re di Francia, Francesco I, sta al Museo di Vienna, ma perché un re francese la regalò all'arciduca del Tirolo e poi di conseguenza finì a Vienna. È un pezzo d'oro massiccio, è uno dei pezzi che non è stato fuso. Molte opere d'arte d'oro sono state fuse nel corso dei tempi, non è stato fuso perché rappresenta uno straordinario capolavoro di orificeria. Benvenuto Cellini era un uomo particolarmente rissoso, con qualche straordinario tratto di superbia. Lui si considerava non uguale a nessuno tranne a uno, che era Michelangelo, così dice la sua biografia, e artefice straordinario e metallurgo straordinario. Qui cominciamo a entrare nel merito delle cose, perché nel Rinascimento non c'era differenza tra artisti e artigiani. Cellini era uno che dell'oro conosceva qualsiasi cosa, qualsiasi processo di fusione, qualsiasi tecnica di fusione, era uno straordinario maestro artigiano, oltre che un uomo, come spesso succedeva di quel tempo, di svariate ascendenze culturali. Scrittore, orafo, scultore, era veramente un personaggio come molti di questi straordinari. La cosa, perché c'è questo, ho scelto questa immagine per iniziare la mia conversazione con voi, perché è un capolavoro dell'arte, ma nonostante tutto, come dico sempre ai miei studenti di design, è una saliera. Questa è una saliera, naturalmente è una saliera che sta a conferire prestigio a chi la mette sulla sua tavola, ma è una saliera. Contiene il sale e infatti vedete sulla sua, nel suo disegno ci sono il mare e la terra, cioè i due come dire, elementi che rappresentano, di cui il sale è fatto. Il sale si condensa, viene dall'acqua marina, ma si condensa sulla terra. E perché è importante? Perché non è un quadro, non è una statua, ma nonostante tutto è una saliera. In questo oggetto comincia il lunghissimo percorso che portò l'arte rinascimentale, le botteghe d'arte rinascimentali a diventare, come dire, a diventare l'anticipo di quel che siamo noi. Quando noi sosteniamo che la nostra economia è un'economia che deriva da queste cose, diciamo assolutamente la verità. E quando i nostri imprenditori fanno cose ancora oggi meravigliose nel campo dei mobili, nel campo della seta, in tanti campi, nel campo dei gioielli, è perché noi questa cosa la facciamo da 700 anni. Da quando, come dire, l'arte e l'artigianato si incrociarono. Naturalmente nel Rinascimento non c'è solo Cellini, ma c'è una incredibile, straordinaria storia di produttori. Voi sapete che la seta ha in Italia, per esempio, una storia lunghissima, perché i primi setaioli si impiantarono sul Serchio. Per tanto tempo Lucca ebbe la primazia della produzione diffusione della seta in Italia, lungo il Medioevo e poi nel Rinascimento. E naturalmente che cosa successe? Come sempre facciamo noi italiani, i lucchesi si misero a litigare tra Guelfi, Ghibellini, Guelfi di destra, Guelfi di sinistra, Ghibellini di destra, e quindi si espellevano, cioè si espellevano dalla città a ondate. Così che i lucchesi andarono a formare le corporazioni dei setaioli in molte città, Bologna, Milano, e poi in qualche modo arrivarono qua, che poi diventò il centro di produzione della seta per tutto l'Ottocento e il Novecento. Allora, tutti i nostri mestieri, gran parte dei nostri mestieri derivano da lì. Adesso che la crisi si è insediata al centro della nostra società, della nostra vita, al centro delle nostre preoccupazioni, non le vostre, però fareste bene un po' a preoccuparvi, perché si sa, le notizie sono molto, molto diverse da un giorno all'altro. Un giorno si è entusiasti per il nuovo Papa, il giorno dopo si è preoccupati per la crisi di Cipro. Noi viviamo in un mondo fatto a montagne russe, cioè in un mondo in cui le notizie ora ci tirano su e ora ci accasciano. Facciamo il Presidente della Camera e del Senato, però il giorno dopo non sappiamo come si farà il governo. Questa è la situazione, questo è quello che noi intendiamo quando pensiamo a un grande periodo di crisi. Non crediate che il Rinascimento fosse un'età dell'oro, era così anche allora, eserciti stranieri passavano per l'Italia, i francesi, gli spagnoli, le truppe di Carlo V saccheggiarono Roma, c'erano assassini, spesso e volentieri, capitani di ventura particolarmente violenti, e se avete desiderio di conoscere qualcosa di più, guardate lo sceneggiato sul Borgia che c'è in onda, credo sulla 7, è uno sceneggiato di produzione americana, ma insomma il Borgia, questa impressionante famiglia che diede origine a papi, a capitani di ventura, il Borgia papa aveva due figli, cioè, anche questo già, il Borgia fu quello che in qualche modo mandò a rogo Savonarola, che a Firenze si permise di mettere in discussione il regno, il governo di Lorenzo dei Medici. Savonarola è noto perché si rifiutò di dare l'estrema unzione a Lorenzo dei Medici. Lorenzo, quando stava per morire, morì nel 1492, che è il momento in cui Colombo dall'altra parte scopre l'America, una data fatidica per l'Occidente. Lorenzo chiamò al suo capezzale Savonarola, e Savonarola gli rifiutò la benedizione per i morti, per quelli che stavano per morire, l'estrema unzione, diciamo. Non solo, ma nel 1498 Savonarola organizzò sulla piazza di Firenze il primo falò delle vanità, dove tutti, in qualche modo i cittadini fiorentini portarono le proprie vesti, i propri gioielli, le proprie opere, per bruciarle, per evitare, le derive che Savonarola vedeva nella città di Firenze di un eccesso di consumismo e di un eccesso di lassismo. Pare che anche Botticelli bruciò uno dei suoi quadri, piccolo perché era molto attento, era uno che ci teneva, quindi pare che bruciò un'operina, ma insomma anche lui la bruciò. Sulla stessa piazza, pochi anni dopo, Savonarola venne bruciato egli stesso per bolla pontificia di Papa Borgia. Quindi non era un periodo neppure quello sereno, non era la Svizzera. Ecco, quando vi pensate al Rinascimento non dovete pensare alla Svizzera. E c'è, voi sapete, la famosa barzelletta, la famosa frase di Orson Welles, che dice: sì, è vero, la Svizzera era un paese molto molto tranquillo, ma mentre noi in 100 anni abbiamo avuto Leonardo, Michelangelo, Piero della Francesca, loro hanno inventato l'orologio a cucù. Questa è, la famosissima battuta di Orson Welles sulla differenza tra l'Italia e la Svizzera. Ora, però, per dirvi che anche allora la situazione era di crisi, non era una situazione per niente tranquilla, e i comuni e le signorie erano in continua battaglia tra di loro, però successero delle cose veramente meravigliose che ricordarle adesso fa impressione. Se vi capita di venire nella mia città, cioè Milano, andate a Brera, che è un museo con cui credo i giapponesi farebbero 10 musei. Nella sala numero 24, credo, se ricordo bene, è una sala dedicata alla città di Urbino. C'è lo sposalizio della Venere di Raffaello, c'è la pala di Urbino fatta da Piero da Francesca, c'è un Mantegna. Ora tenete conto che queste opere vennero tutte fatte in una città che è Urbino, che aveva 15.000 abitanti. Cioè, ci sono delle città in Italia, da Mantova a Ferrara, che furono piccole città, ma in grado di esprimere una cultura straordinaria, impressionante. Allora, che cosa fare? Cioè, come muoverci? Noi è 3 anni che andiamo in giro per l'Italia a parlare con le imprese. Perché direte le imprese? A parlare con le imprese perché le imprese sono il pilastro del nostro modo di vivere. Io devo dire che voi dovete domandarvi chi paga la vostra scuola, non crederete mica che la paghino le tasse dei vostri genitori, quelle che direttamente versano. Le pagano le tasse indirette, cioè indirettamente cioè, la società paga gli extra costi della vostra scuola, come paga come dire, molta parte degli ospedali. Gli extra costi sono pagati dal gettito generale delle famiglie italiane e delle famiglie delle imprese italiane. Questo è quello che in qualche modo ci consente di far funzionare le metropolitane, di far andare i treni. Non è il biglietto che voi pagate, questo deve essere chiaro, e bisogna che in qualche modo, tra l'altro dicevamo camminando con Claudio, sarebbe molto bello vedere che cosa paga Como, perché se consideriamo la città chiusa al dazio e se consideriamo a costo zero, a costo pari, quel che si consuma e si guadagna e si commercia all'interno, ma consideriamo solo quello che dall'esterno viene, quello che viene dall'esterno è quello che paga gli extra costi della città. Allora, le imprese che vendono in giro per il mondo, per fortuna ancora seta, gli studenti che vengono qui a vivere e a studiare e lasciano il loro obolo alla città, i turisti che vengono. È sempre importante sapere questa cosa. Quando io vado nelle scuole di Milano e domando: ma di che cosa vive la città? Ah, tutti cominciano: beh, noi abbiamo le aziende metalmeccaniche, non ce n'è più una, tutte rigorosamente chiuse. Innocenti, l'Ansaldo, la Breda, le gloriose aziende metalmeccaniche di Milano, non ce n'è più una. C'è un po' di gomma ancora, la Pirelli, ma molto poca. In realtà gli extra costi della città vengono pagati dal fatto che noi vendiamo borsette, magliette, scarpette in Giappone. Questa è dico Giappone per dire, ma insomma le veniamo poi anche per fortuna in Russia, in Cina, cioè questo è, come dire, quello che consente alla città di pagarsi le biblioteche, la scuola degli studenti, un decente sistema di trasporti, eccetera. Per questo le imprese sono fondamentali. Sono fondamentali per voi, sono fondamentali perché un giorno forse potrete avere un lavoro, e sono fondamentali perché questo paga gli extra costi della vostra città. Sono le famiglie che lavorano per le imprese, ma soprattutto le imprese se stesse, che pagano questo conto, che è il conto della vostra crescita, che è il conto del fatto che voi crescete per... Ed era così anche a Firenze, era così anche nella Firenze rinascimentale. Voi sapete come facevano i soldi i fiorentini, no? Ve lo dico io perché è molto divertente. Facevano i soldi affinando il panno di lana. Se voi guardate molti dei quadri del Rinascimento, vedete tutti questi meravigliosi signori, sono Piero da Francesca, vedete questi signori vestiti di rosso. Allora, per loro vestire con il panno fiorentino era come vestire Armani o Dolce & Gabbana, era il segno distintivo di un ceto sociale. Il panno, i fiorentini, il panno era gestito dall'arte callimala, che era un'arte molto importante perché era l'arte che affinava la lana, la cardava, la tingeva, la faceva diventare morbida, la metteva nel piscio per ammorbidirla, cioè per intenderci. C'erano dei procedimenti molto importanti per ottenere questo meraviglioso panno fiorentino. L'arte di Callimala, che si chiama così perché la sua prima fondazione fu in un quartiere malfamato di Firenze, quindi Callimala, cioè da questo prese il nome l'arte, aveva come simbolo un'aquila che sta su una balla di lana, E se voi andate per caso a Firenze e trovate questo simbolo in giro per la città e lo trovate su San Miniato al Monte, perché per dimostrare la sua potenza l'arte, la corporazione costruì quella chiesa. Anche lì la costruì con gli overhead che faceva vendendo in tutta Europa il panno fiorentino. E dove comprava Firenze la lana per fare il meraviglioso panno fiorentino? Beh, la comprava in Inghilterra. La comprava in Inghilterra e la comprava in particolare nei grandi monasteri del sud dell'Inghilterra, dove le pecore erano particolarmente grasse e la lana particolarmente buona e umida. Però per esportare la lana i fiorentini avevano bisogno della bolla del re. Così che cosa fecero i buoni fiorentini? Cominciarono a frequentare la corte d'Inghilterra, i Bardi, i Peruzzi, le grandi famiglie fiorentine. E naturalmente lì si accorsero che il re aveva bisogno di denaro per le sue guerre, per le sue amanti, per le sue corti, aveva bisogno di denaro. E i fiorentini che traevano grande guadagno da questo traffico, diciamo, di lana, cominciarono a prestare soldi al re. E cominciarono a inventarsi il banco di prestito. Banco di prestito che venne, come dire, inventato a Firenze, perfezionato a Siena, la prima banca italiana nel Monte dei Paschi, purtroppo finita in una brutta situazione, tanta storia buttata al macero da un gruppo di incompetenti, per non dire altro. Ad un certo punto, nel 1450, c'erano 80 banche a Firenze. I fiorentini capirono che si faceva più soldi prestando il denaro che non vendendo la lana e inventarono il sistema finanziario. Ci fu un monaco pisano che inventò uno strumento banale, ma che da quel momento in poi divenne la struttura regolamentare di tutto il sistema bancario, che è la partita doppia. Sembra banale, adesso da una parte il dare, dall'altra parte l'avere. Se voi guardate il vostro estratto conto, è così: da una parte c'è quello che dare, dall'altra parte c'è quello che avere. Bene, questo meccanismo apparentemente semplice venne inventato da un matematico pisano e, come dire, divenne la base e il fondamento. Allora, tutte le città fanno questo, e il fondamento di questo lavoro sono le imprese. Ora, noi siamo andati in giro per l'Italia a parlare con le imprese italiane. Pensate, questo libro che voi vedete l'abbiamo presentato in quasi 30 città, si chiama Il talento dell'impresa. Siamo andati a cercare quali sono le ragioni di fondo e il talento delle nostre imprese, che è un talento molto diverso da imprese come quelle che ricordate, che in parte ancora, le nostre imprese nella gran parte non sono l'ILVA, non sono la Fiat. Di 4 milioni e 340 mila imprese, 4 milioni e 17 mila imprese, 4 milioni e 17 mila imprese, stanno tra 1 e 9 dipendenti. Quindi la grande parte, la stragrande parte delle imprese italiane sono imprese piccole, piccolissime, anzi microimprese. E guardate questa cartina è una cartina della Fiera di Milano del 2008, la fonte della Fiera di Milano. Questi sono i distretti industriali d'Italia. Che cosa vedete? Beh, ci sono tante cose che si vedono in queste cartine. La prima cosa che si vede è che il Piemonte non è un territorio rinascimentale. I piemontesi sono gli unici veri protestanti d'Italia e infatti hanno fatto male. Come dice Max Weber, grande sociologo tedesco, il protestantesimo è all'origine del capitalismo e loro sono stati gli unici veri protestanti italiani. Vedete infatti che il Piemonte è relativamente vuoto, se non l'Albese o l'Acquese, dove ci sono molto forti le produzioni alimentari, è relativamente vuoto. Poi che cosa vedete? Vedete che il sud è deserto, tranne alcune aree. Quelle che vedete in Puglia sono i distretti del Divano, inventati in una generazione da Pasquale Natuzzi, ma poi è il deserto. Non è vero, perché naturalmente qui si considerano solo i distretti industriali, ma, come dire, adesso ci sono delle straordinarie produzioni agricole e artigianali che però non sono adeguatamente censite. Però la cartina è abbastanza vera. E vedete che Roma è una città tributaria. Roma attrae risorse, ma non ha, come dire, grandi realtà produttive al suo interno. Ma la verità più importante di questa cartina è che questa cartina segue alla lettera il percorso delle città rinascimentali. Milano, la Lombardia, il Veneto e Venezia. Voi lo sapete perché gli occhiali sono in Cadore? Perché il Cadore è leader mondiale della produzione degli occhiali? Perché ad un certo punto, come successe a Milano, i cittadini veneziani, diventati ormai abbastanza ricchi, si stufarono del rumore delle vetrerie, le fornaci, il puzzo, gli acidi, e così le esiliarono a Murano e a Torcello. Non contenti, poi ad un certo punto scoprirono di aver bisogno, quando nel 1450 Barovière chiarificò il vetro, perché tutto il vetro medievale, il vetro rinascimentale, un vetro con impurità, è un vetro opaco, è un vetro, come dire, che ha dentro tutta una serie di sedimenti. Allora, Barovière, geniale inventore, nel 1450 lo rese trasparente, rese il vetro un film trasparente. Naturalmente, che cosa successe a quel punto? Successe che a Venezia si cominciarono a fare lenti, perché lenti si facevano anche allora, lenti per i cannocchiali di Galileo, signori, che stava a Padova. Quindi si cominciarono a fare lenti per gli occhiali, e le lenti hanno bisogno di tanta acqua e hanno bisogno di carbone vegetale per essere fatti per il processo di produzione. Dove queste cose c'erano in quantità nelle retrovie di Venezia? Ovviamente in Cadore, ed è questa la ragione per cui ancora oggi in Cadore si fanno la gran parte delle lenti italiane. Ora, se voi guardate questa cartina, vedete che le città si arriva fino a Pescara, guardate, si arriva fino a Pescara, le Marche e Pescara, che sono l'ultima terra di insediamento dell'impresa prima del vuoto del Medioevo. Ecco allora le tre A della nostra economia: abbigliamento, arredamento, agricoltura, a cui si deve aggiungere le macchine utensili. Noi siamo straordinari produttori di macchine utensili, sono il primo titolo della nostra esportazione. Perché? Perché essendo stati meravigliosi artigiani abbiamo cominciato ad adattare le macchine che ci servivano per fare l'oreficeria, per fare le sedie, per fare il legno, per curvarlo, per fare la seta. E allora ad un certo punto le nostre macchine, proprio perché i nostri prodotti erano i migliori, anche le nostre macchine sono diventate le migliori, e noi siamo grandi, straordinari esportatori di macchine. Di macchine di tutti i tipi, di macchine meccaniche di precisione, non di elettronica, su cui siamo invece straordinariamente deboli. Abbiamo incontrato in questo nostro giro tantissimi imprenditori, abbiamo parlato con loro, 20 li abbiamo anche intervistati e sono nel libro che abbiamo fatto un primo libro che si chiamava Il talento dell'impresa, poi ne abbiamo fatto un secondo che si chiama L'impresa del talento, perché andando in giro abbiamo incontrato gente che diceva no, anch'io voglio esserci, anch'io, la mia impresa è straordinaria, voglio che la raccontiate, e così abbiamo raccontato altre 10 imprese. Il libro è un libro fotografico, perché con noi è venuto un fotografo di contrasto molto bravo, che è Martino Lombezzi, un giovane fotografo che ha fotografato le aziende, gli imprenditori, i prodotti. Così, l'unico difetto dei libri è che costano un po', perché sono due volumi abbastanza impegnativi, insomma, non sono stati un successo di pubblico, per intenderci, non ne abbiamo vendute migliaia di copie, non è stato Harry Potter, insomma. Abbiamo avuto poche copie anche per il carattere impegnativo della... Però cosa ci hanno detto questi imprenditori? Beh, la prima cosa che ci hanno detto è la bellezza, prima di tutto, è la centralità del mondo. Cioè che i nostri prodotti sono belli, che noi abbiamo questo incredibile legame con la bellezza, e che nei nostri territori la passione per la bellezza non si è mai spenta. Questo ci rende straordinariamente diversi da paesi come la Grecia o l'Egitto, che pure hanno avuto delle straordinarie storie di produzione di bellezza della classicità, le statue, le piramidi, da noi questo fuoco non si è mai spento. Persino negli anni più bui della nostra storia, quando barcollavamo ai margini del sistema industriale, quando nel 1750 gli inglesi cominciarono a sviluppare il macchinismo, i tedeschi svilupparono l'industria, noi eravamo molto ai margini, mentre lì si andava in treno, da noi si andava ancora in carrozza. Il paese era veramente da questo punto di vista depresso. Persino in quei momenti la nostra capacità di fare, di lavorare con le mani, di produrre bellezza, non si è mai spenta. Ma pensate, il 700 è il regno dei maggiolini, che sono degli straordinari facitori di mobili e che sono qui vicino. E anche qui questo vi spiega perché, come dire, la Brianza fa i mobili. Perché hanno cominciato nella metà del 700 a lavorare in legno, a intarsiare. I maggiolini furono dei mobilieri veramente straordinari, una famiglia di mobilieri straordinari che producevano per le corti di tutta Europa. Lì si cominciò a sviluppare quella tecnica e quella conoscenza che poi portò al grande lavoro che gli artigiani della Brianza fecero per la Villa di Monza. Quando il re decise di fare della Villa di Monza la seconda sede della Real Casa, tutti i mobilieri della Brianza vennero invitati a fare, e lì si forgiò una straordinaria classe di artigiani e di imprenditori. Ed è la ragione per cui nel dopoguerra fu facile agli architetti andare in Brianza e farsi fare i nuovi mobili. Per cui fu facile ai grandi architetti, ai giovani architetti che uscirono dalla guerra con la speranza di rinnovare il mondo, di andare in Brianza e trovare qualcuno che fosse capace di seguire le loro straordinarie intuizioni. Ed è così che è nato il design, cioè in questo rapporto tra architetti e artigiani. Il Magistretti diceva sempre: io non ho problemi per fare il progetto, lo faccio al telefono, chiamo il mio artigiano di fiducia, quello che lavora, e gli dico: no, guarda, questo deve essere un po' più curvo, lì il pomello deve essere un po' più grosso, e facciamo il prodotto, facciamo così. Allora, questi nostri territori sono territori dove la bellezza sempre, dove le produzioni legate alla bellezza hanno sempre aiutato. Guardate, questa è, la riconoscerete, non l'avete mai vista magari, perché poi le cose in certi posti le si vede più, io non sono tanto che non salgo sulle Muglie del Duomo, voi non sarete stati a Villa del Brumello. È una bellissima villa che avete qui a Como, è quella lì, vedete, è la sede dell'Interuniversità di Como, del comitato di coordinamento delle università comasche, ma anche qui vedete c'era una mostra con dei neon molto bella, quelle sono i pannelli della signora Ratti fatti con le sue mani di seta, autentici pannelli di seta, ce ne sono di tanti colori che sono molto belli. Guardate le toilette, cioè i cessi a dirla, guardate la cura con cui è stato fatto il cartello che sta davanti ai cessi. Questo non è un dettaglio, perché vuol dire la bellezza va inseguita ed è giusto inseguita fin nei minimi dettagli. Questo è l'atteggiamento dei design. Ma che cosa ci dicono ancora i nostri imprenditori? Ci dicono una cosa molto importante, che la qualità, la bellezza non è lusso. E spesso e volentieri c'è questo. Cioè c'è l'equivoco che solo il lusso possa essere bello. Questo, come dire, è un limite che deriva ai francesi dalla loro tradizione di grande aristocrazia. Voi sapete che loro hanno l'haute-couture, cioè hanno l'alto di gamma. Noi abbiamo fatto una cosa straordinaria negli anni 50 e 60, una cosa che in qualche modo non è ancora ben capita, infatti i francesi non la capiscono. Abbiamo portato attraverso il prêt-à-porter e attraverso il design la moda e il design, il bello alla portata di molti, non dico di tutti. Quello di portarlo alla portata di tutti ci ha pensato IKEA. Noi l'abbiamo portato alla portata di molti, insegnando il piacere del bello alle macchine da scrivere, alle caffettiere, alle bottiglie delle acque minerali. È il design che fa questo, è la moda che lo inventa questo principio, la moda che lo inventa, perché è la moda che in qualche modo racconta di questo straordinario concetto di biunivocità, di questa straordinaria forza bifocale, e la inventa nelle grandi città del Novecento, a Berlino e a Parigi. Vedete, una delle cose che spesso, uno dei luoghi comuni che spesso si pensa, è che la moda sia imposta, che la moda sia, cioè, adeguarsi alla moda. Allora, da un lato succede questo, succede che ovviamente voi siete, come dire, sottoposti al massiccio investimento della moda e della pubblicità e quindi subite. Da un lato voi accettate la moda come un fenomeno di assimilazione, non so, come non andreste a una festa con i jeans strappati di sera tardi, o forse sì, chi lo sa, ma insomma, come non andreste a un matrimonio senza un abito o una giacca. Cioè, la moda impone delle occasioni d'uso, impone dei modi di vestire, ma dall'altro voi sapete meglio di me che ciascuno di voi qui in questa sala alla moda aggiunge qualcosa, aggiunge un suo tocco personale, un suo dettaglio. E la moda non è solo la moda dei grandi abiti, è anche la moda delle scarpe da ginnastica, la moda delle magliette, è la moda degli accessori. La moda è il meccanismo per cui, il meccanismo biunivoco, per cui da un lato si cerca di essere accettati nella società seguendone le forme, seguendone in qualche modo, conformandosi a certe forme, e dall'altro si mantiene un proprio progetto di originalità, sviluppando dei dettagli che queste forme le alterano. Per esempio, i jeans strappati sono tipici, li si prende però li si strappa, è un meccanismo biunivoco, e questo meccanismo biunivoco nasce nelle grandi metropoli industriali del Novecento, a Parigi e a Berlino, viene analizzato da grandi sociologi che hanno studiato questa cosa, il fenomeno della moda, ed è un lascito permanente che la moda lascia a tutti i prodotti di massa che l'hanno seguito. È un lascito che la moda, tutti i prodotti che vengono dopo la moda, dagli alimentari al turismo, al design degli oggetti, prendono questo fondamentale insegnamento della moda, questa bifocalità della moda, e la applicano a tutti i prodotti. Pensate per esempio alle scarpe da ginnastica. Pensate a quante scarpe, quando ero giovane, molti, molti anni fa, c'era un solo paio di scarpe da ginnastica, le Superga. O avevi le Superga o non avevi le scarpe. Adesso saranno 100 i modelli di scarpe da ginnastica su cui potete sbizzarrirvi, ma prendiamo un'altra cosa che invece è successa solo 20 anni fa, i cornflakes. Allora, quando cominciavo a mangiare i cornflakes c'era un tipo che è semplice, lo comprava. Adesso guardate sullo shelf del vostro supermercato, sullo scaffale del vostro supermercato, quanti ce ne sono? Saranno 50? E all'avena, e alla crusca, e al cioccolato, è così. Questa è la distinzione che, come dire, l'industria continua a sviluppare per andare incontro ai gusti del pubblico, e il pubblico ci mette del suo. Il consumatore non è passivo in questo, perché in ogni dettaglio, adesso potrei fare, di solito quando siamo in 18 con i miei studenti lo faccio, un'analisi dei vestiti di ciascuno, e poi quando i miei studenti mi dicono ma non è vero, gli dico va bene, allora facciamo così, vuotate le borsette. E gli faccio vedere che ognuno ha dei meccanismi di adesione, variazione su questa cosa della moda, e quando proprio mi dicono ma professore non è vero, io gli dico va bene, fatemi vedere quante canzoni avete nel vostro computer, e qui di solito casca l'asino, perché ne hanno come minimo 1000, o quante fotografie avete nel vostro smartphone, e anche qui casca l'asino, perché ne hanno come minimo 200. Allora, un tempo c'erano 18 pose, 36 pose per i matrimoni e 18 pose per le creste, fine. Voi andavate col vostro rullino e faceva questa roba e avevate finito. Adesso il numero, l'intensità delle merci è tale che dentro questi merci ognuno di noi costruisce i suoi percorsi personali. Questi percorsi personali si chiamano stili di vita ed è, come dire, ormai una cosa di grande importanza. Pensate che quando i terroristi, vi ricordate, gettarono le bombe nella metropolitana di Londra e sugli autobus di Londra, fu una giornata particolarmente triste per il Regno Unito. Il giorno dopo Tony Blair alla Camera disse una frase abbastanza famosa, che è rimasta famosa, perché disse: loro possono spaventarci, ma non ci costringeranno mai a cambiare il nostro stile di vita. Guardate, è una svolta decisiva, perché è successa pochi anni fa, ma decisiva, perché in altri momenti il capo dello Stato avrebbe detto: non riusciranno a piegare la nostra nazione, non riusciranno a distruggere il nostro Stato. Invece Tony Blair alla Camera dice: non riusciranno a modificare il nostro stile di vita. Detto questo, per farvi capire com'è la moda genera, ma è il design che fa il lavoro sporco. Cioè è il design che fa il lavoro, cioè sporco è sbagliato, ma che insegna questo ragionamento alle, come vi ho detto, caffettiere, alle macchine da scrivere, alle bottiglie, gli occhiali, gli accessori per il bagno, i caloriferi. Cioè, 10 anni fa c'erano 2 lavandini, Ideal Standard e un altro. Volevi il lavandino Ideal Standard, no, potevi prendere l'altro. Adesso se voi andate in un negozio, se dovete fare casa, voi siete ancora troppo giovani per fare casa, ma se dovete cambiare il lavandino, trovate 50 tipi di lavandino, fate 50 produttori diversi. È il design che ha insegnato tutto questo. Questa è una frase di Mary Douglas. Mary Douglas è una grande antropologa e sociologa, è lei che ha cominciato a introdurre la sociologia dei consumi. Vi prego di prendere in considerazione una frase molto importante, dice che gli oggetti sono stati prodotti non solo per nutrirsi, vestirsi e ripararsi, si è dimenticata la loro utilità e si è sperimentata invece l'idea che le merci servono per pensare. Qui, in questo straordinario paese, le merci sono state trattate come un mezzo di comunicazione non verbale per la facoltà creativa dell'uomo. Le merci sono strumenti non verbali per sostenere la vostra creatività. E se volete una controprova, considerate questo: Jobs ha fatto sugli oggetti, usando il design, un lavoro di straordinaria importanza per renderli seducenti, ma questa cosa che vi ho detto, cioè che gli oggetti servono per appartenere a una tribù e anche però per metterci dentro il proprio tocco personale, questa cosa è vera a maggior ragione per Facebook, per Twitter, per i paratesti di Kindle, per tutti quei rimandi tra profilo personale e spazio collettivo che costituiscono le cose che voi usate tutti i giorni e che sono il mondo il mondo digitale. Allora, questo è un, andate a vederlo, lo trovate su, magari l'avete già visto, è il video che uno straordinario regista messicano ha dedicato, González Iñárritu, che è quello di Babel e di Amores Perros, un regista molto commentato, ha dedicato al miliardo di contatti di Facebook. Si chiama The Things That Connect Us, le cose che ci tengono insieme, che ci connettono. È molto importante perché il video comincia con le sedie e dice: le sedie sono come Facebook. Io quando l'ho visto sono rimasto veramente attonito, perché ho pensato: ma come fa un regista messicano ad aver capito questa cosa? Lui che non appartiene al nostro mondo, al mondo del design, eppure lui l'ha capita. Cioè lui in qualche modo presenta le sedie, i ponti, i campanelli, le strade, gli aeroplani come oggetti che ci mettono in contatto. Naturalmente lui lo dice per dire che le sedie connettono, che è il messaggio un po' retorico, un po' onirico di Facebook. Dunque non siamo soli al mondo, alla fine, come dire, c'è una mano che si protende verso l'universo e dice: noi non siamo soli al mondo, Facebook è il modo per non essere soli. E per Marco in parte ha ragione, perché molti lo usano per questo, come in passato hanno usato la televisione. Ma c'è un'altra cosa, è che le sedie generano bellezze, producono intelligenza, esattamente come le mamme, le magliette e i prostituti. Gli oggetti sono generatori di bellezza, sono generatori di relazioni, esattamente come le mamme, le magliette, che voi personalizzate, strappate, scrivete, e i tweet di Twitter, con cui voi dite la vostra opinione. Voi partecipate a un contesto, che è quello di Twitter, ma dentro questo contesto dite la vostra opinione. Allora, credo che sia venuto il momento di rimettere, di ragionare su questo punto. In Italia noi siamo stati i protagonisti della più grande catena di produzione non fordista del mondo. Siamo stati sempre abbastanza ostili al fordismo, siamo stati dei fordisti irriverenti e un po', come dire, nervosi. La nostra struttura delle imprese è sempre stata una struttura di imprese dedicata alla personalizzazione dell'oggetto e alla produzione di oggetti personali, e infatti non a caso siamo straordinari nella moda, nel design, nel cibo, cioè tutto quello che è legato alla persona noi lo facciamo straordinariamente bene, perché siamo sempre stati contrari alla serie. Abbiamo un piede anarchico che ci ha sempre resi insofferenti a tutto quello che è seriale e che ci ha permesso nelle nostre 100 città che hanno prodotto cose meravigliose di produrre oggetti veramente fuori dal comune, fuori dal comune, fuori dalla serie. I nostri oggetti sono molto complessi, piccole serie, oggetti unici, anche serie che hanno venduto tantissimo come la Vespa, però sono oggetti fuori dal comune. Noi abbiamo sempre avuto come impresa questo tipo di caratteristiche. E devo dirvi che questo tipo di caratteristica sulla molteplicità e la scalabilità del bello, e adesso vi dirò qualcosa sulla che cos'è la scalabilità del bello, sulla molteplicità, fa sì che noi, in questa piatta pianura di capannoni, e anche il che a dire il vero, meriteremmo il premio Nobel per la pace. Perché questa nostra capacità di produrre bello fuori dal comune, di produrre il bello su larga scala, fa sì che noi abbiamo molto contribuito alle relazioni amichevoli tra i popoli. Questo è stato un po'... Pensate, il Rinascimento è stato l'unico grande momento culturale della storia che non è stato né imperiale né coloniale. Andavano in giro i nostri mercanti, i nostri artisti. Leonardo andava in Francia, molti dei nostri andavano a costruire in Polonia o in Russia, molti architetti, avevamo un'influenza enorme sulla Germania e sulle Fiandre, commerciavamo con tutti questi paesi, ma non c'è mai stato un esercito del Rinascimento che abbia varcato i confini delle sue città. Quindi il Rinascimento è stato un grande momento, come dire, di comunione tra le diverse culture europee. Questa stessa cosa, diciamo, la fanno gli oggetti. Portano in giro la bellezza del Made in Italy, ma senza che noi occupiamo nessuna città. I genovesi e i veneziani, che erano in tutto il Mediterraneo, avevano, come dire, i loro depositi. C'erano, se voi andate a Istanbul, vedete ancora la torre dei genovesi a Galata, perché Galata si chiama così peraltro, come mare, era come dire uno spazio commerciale dei genovesi, ma non c'è mai stato un esercito genovese a Galata, mai. Quindi poi abbiamo fatto battaglie per il controllo del Mediterraneo, veneti, genovesi, pisani, se ne sono anche molto date tra loro, insomma, ma però non è stato mai il Rinascimento un modello imperiale. Così anche questo sviluppo, questa estensione degli stili e dello stile italiano è un modo di conquista che noi abbiamo, ma che non è un modo di conquista militare, e questo ha la sua importanza. Perché vi dico che è molto importante questa idea della scalabilità del bello? Perché bisogna imparare a fare il bello alle diverse fasi in cui viene richiesto. Non bisogna pensare che il bello sia solo l'alta moda, e per fare questo vi faccio l'esempio della pasta. Allora, noi, quando i miei studenti arrivano, naturalmente si innamorano della pasta italiana. Ora io poi gli spiego che ci sono diversi tipi di pasta. Noi stessi, se siamo all'estero, è con grande piacere che accogliamo un pacco di pasta Barilla, perché la pasta Barilla ci garantisce il minimo di decenza industriale della cultura della pasta. Poi, se siamo in Spagna, invece che ammorbarci con le loro paste di grande morbido, se andiamo al supermercato ci fa piacere trovare Barilla, perché almeno quello garantisce la cultura. Però poi, noi che siamo in Italia, sappiamo che la pasta De Cecco, la Garofalo, la Divella, la Voiello sono meglio. Quindi al supermarket, con lo stesso prezzo, possiamo comprare una pasta industriale migliore. Se un nostro amico americano viene in Italia e poi se ne va, gli regaliamo un meraviglioso pacco giallo di pasta Martelli, che è una pasta trafilata al bronzo, essiccata con tantissimo tempo, l'essiccazione è la parte più difficile della pasta, e che costa in fondo 5 euro. Barilla costa 1 euro, gli altri 1,20 euro. Non è poi una spesa enorme, ma la pasta Martelli è un oggetto veramente di culto tra quelli che hanno il gusto per la pasta. Allora, queste scale, come diciamo noi, le scale del bello, sono, come dire, i diversi modelli in cui noi dobbiamo imparare a fare bene. Noi non dobbiamo fare bene solo perché facciamo la Ferrari, dobbiamo imparare a fare bene a diversi livelli in cui si produce la bellezza, e sono veramente tanti. E c'è spazio per tutti, si può lavorare tantissimo. Pensate che noi abbiamo tra i nostri intervistati un vignaiolo d'Abruzzo, che è Enrico Marrabiero. Lui produce un Montepulciano d'Abruzzo straordinario, non so quanti di voi hanno il vino in questa sala. Un Montepulciano d'Abruzzo che ha vinto tantissimi premi. E lui dice, io lo porto a mia madre, e mia madre dice, ma che mai portato? Io voglio il pecorino è un buon vino d'Abruzzo, certo non della... Allora, ci sono diverse scale nella bellezza del gusto, non sempre è necessario bere bottiglie costosissime. Lui fa un meraviglioso vino da tavola che vende a 3 litri 5 euro in Tetra Pak. Io lo chiamo Tetra Pak, lui mi dice che si chiama Bag in Box, perché è un metodo svedese che impedisce, man mano che il cartone si svuota, toglie l'ossigeno in modo da mantenere il vino in perfetta conservazione. Vende questo vino a tavola a 5 euro. Allora, è un vino buono, è un vino che infatti tutti i contadini e i dintorni vengono a comprarsi. Non è certo il Dante Marrabiero che ha vinto un sacco di premi, però bisogna imparare a fare questa cosa, imparare a considerare la bellezza come a diverse scale. Imparare che è bella una scarpa da ginnastica, è bella una felpa ed è bella una giacca di carta. Cioè, tutte queste cose sono belle e hanno un diverso utilizzo. Allora, la grande invenzione di questo paese è quella di aver sviluppato un'idea sintetica e insieme sfaccettabile. E su questo bisogna anche evitare il fondamentalismo. Bisogna evitare il fondamentalismo, che io dico sempre, so che fa molta breccia tra i giovani, però bisogna evitare il fondamentalismo di Lambert e di Latouche. Lambert è un grande sarto che fa solo cose costosissime, Latouche, voi sapete, è il teorico della decrescita. Noi dobbiamo continuare a crescere. Perché? Perché crescere in qualche modo consente magnificenza civile e servizi. Le città italiane rinascimentali avevano la straordinaria magnificenza che voi vedete perché c'era overvalue. Perché c'era plusvalore, come lo direbbe il vecchio Marx. Senza plusvalore non c'è magnificenza civile. Se voi andate, la prima gita che fate, lo so che adesso si fanno gite in posti esotici, si va a Istanbul, però se per caso vi capita di andare a Firenze, che capisco è una meta così poco frequentata dagli studenti d'oggi, guardate Santa Maria Novella. Sul muro esterno di Santa Maria Novella ci sono gli stemmi delle 19 famiglie che hanno permesso la costruzione di quella che è uno degli scrigni dei capolavori della nostra storia e della nostra identità. Lì dentro trovate Giotto, trovate Mantegna, c'è l'unico l'unica opera lignea di Brunelleschi, ci sono cicli pittorici di straordinaria importanza. Di nuovo, con quella chiesa i giapponesi farebbero 19 musei probabilmente. È tutto lì, quella è la culla della nostra cultura e quella chiesa è stata costruita grazie al contributo di 19 famiglie fiorentine che l'hanno edificata. E sempre per tornare al fondamentalismo che io vorrei che voi imparaste ad evitare, anche il fondamentalismo del chilometro zero, che per molti versi è sano e giusto, ma se noi avessimo ragionato con il chilometro zero la cucina italiana sarebbe ancora bianca. E voi sapete che il pomodoro arriva nel 1500 in Europa come pianta ornamentale, poi qualche genio lo bollisce e poi soprattutto i cuochi italiani cominciano a servirlo come oggetto, come cibo. Fu un processo lunghissimo, durò fino al 1620, ma se non avessimo il pomodoro che è americano non avremmo la pizza e il ragù. L'identità culturale della cucina italiana è fatta dal pomodoro, che è un oggetto che nasce lontano miglia e miglia dai nostri territori. Quindi bisogna evitare il fondamentalismo e lavorare, come dire, per la crescita di questo paese. Voglio dirvi adesso solo poche cose per concludere. Allora, dopo aver detto che questa città è una città agitata dalla bellezza, cosa dobbiamo fare per esaltarla? Allora, quello che penso è che noi non dobbiamo insegnare ma dobbiamo imparare. Secondo, che quel che dobbiamo imparare deve essere al centro della nostra attenzione. Non far vedere ma fare. Non mettere in scena, certo, insegnare, mettere in scena, va tutto bene, ma dobbiamo costruire. Se noi non costruiamo le condizioni per una nuova crescita, che poi io impropriamente chiamo rinascimento del nostro paese, non ce la caveremo. E dove trovare le ragioni per questa crescita? Nella economia sociale della bellezza. È davvero il pensare con le mani che ci insegna a mettere in campo di nuovo un nuovo incrocio tra idee, macchine additive, estetica, territorio. In fondo, se ci pensate bene, l'industria della seta non è stata inventata. È territorio, è tecnologia, è affinamento, è disegno, è capacità, come dire, di comporre pezzi straordinari, è estetica. Ed è tecnologia, perché adesso poi loro lo potranno dire meglio di me, ma quel che rimane in questa città è la capacità di usare questo filato che noi ormai, come sapete, compriamo dalla Cina, come i fiorentini compravano la lana dall'Inghilterra, però la nostra capacità è di trasformarlo in un filato tecnologico, di disegnarlo in un modo straordinario, di dargli una serie di prerogative che originariamente il filato non ha. E quindi non facciamo niente altro che quel che facevano l'arte di Callimala a Firenze, che pestavano, cardavano, coloravano e rendevano il prodotto assolutamente distinguibile come un prodotto nostro. Allora, non solo le mostre ma il prodotto. Riportare la manifattura nel centro abitato, ragionare per ogni cosa che si fa in termini di progettazione di vento. Quando voi fate qualcosa, io vi auguro di diventare tutti imprenditori, bisogna ragionare in termini di fare e poi pensare a come vendere, non solo ma il prodotto ma il racconto, perché spesso e volentieri noi italiani facciamo delle cose straordinarie ma non le sappiamo raccontare. Ora, imparare il linguaggio del racconto, che è la nuova forma del marketing, imparare a raccontare. Alcune grandi aziende italiane lo fanno, pensate a Illy per esempio, che ha fatto sul caffè molti racconti, tra cui un bellissimo lavoro fotografico di Salgado, che è andato in giro per tutto il mondo a fotografare le origini del caffè in tutto il suo ciclo di produzione. Illy ha promosso questa cosa. Pensate alle tazzine, questa idea delle tazzine disegnate, poi è un racconto, lo dobbiamo imparare a fare, ma anche imparare a raccontare. Non solo la tradizione, ma anche la tecnologia. Io sono andato un giorno a visitare questa bella invenzione di Cometa, che è un'importante realtà, come voi dovreste conoscere, che è veramente straordinaria nell'applicare, come dire, alla formazione anche l'estetica. Sono andato a vedere il loro borgo degli artigiani, loro formano tappezzieri, restauratori, però come nell'Istituto Tecnico di Seveso, nell'Istituto Tecnico che ho visto in Brianza, per falegnami, mi sono detto, ma non sono queste le macchine sono altre. Allora, ormai c'è una generazione di macchine impressionante che va perfezionandosi, che vengono chiamate macchine additive, sono macchine a laser, macchine impressionanti. Bisogna sperimentare con queste nuove macchine, bisogna cominciare a lavorare con queste nuove macchine. Domus, la rivista, ha fatto una mostra di queste macchine a Palazzo Clerici durante il Salone del Mobile. Sapete cosa sono le macchine additive? Magari no, perché non vi occupate di queste cose. Sono le macchine che costruiscono come costruiscono in coraggio. Non battono, non inchiodano, non saldano. Sono macchine che generano il prodotto come la macchina dello zucchero filato genera lo zucchero. Sono macchine che per il momento non hanno ancora una dimensione per contendere lo spazio all'industria meccanica, ma ci stanno arrivando. Voi mettete il vostro fare dentro la macchina e la macchina, o a strati o, come dire, per generazione dinamica, genera il prodotto. Poi naturalmente la pigiata lo rifinisce, lo dettaglia, lo pulisce, lo spolvera. D'altra parte succede così anche con gli stampi. Gli occhiali che voi avete sono stampati e poi sono spazzolati a mano. Allora, queste macchine sono fondamentalmente importanti e sono il futuro. E quello che mi è venuto in mente vedendo questi laboratori straordinari, vuol dire, l'esperienza di Cometa per me è un'esperienza di grande interesse, però è che lì il futuro non è ancora arrivato. Allora, non è ancora arrivato neanche al Politecnico di Milano, quindi state tranquilli, non siete tanto indietro, e neanche immagino al Politecnico di Como, ma il problema di ragionare con queste nuove macchine è un problema assoluto, perché quelle saranno il futuro. Io sono andato in una fabbrica metalmeccanica per la moda, voi direte, che ci azzecca, sarebbe quello, la metalmeccanica con la moda, e se voi guardate le vostre borsette hanno tutte borchie di metallo, chiusure, quella è la metalmeccanica per la moda, e sembrava uno studio dentistico. C'erano dietro al vetro i ragazzi del computer e questi bracci che si muovevano, c'era un laser che hanno comprato dai giapponesi e poi modificato, un laser che serviva per fare delle filettature delle armi, che hanno modificato, e che stava bucando l'ultima borsetta per un ton, un guscio di metallo fatto con migliaia di fori. E questa macchina forava con precisione impressionante. Queste sono le macchine del futuro. In questa mostra c'era a Milano durante il Salone del Mobile, c'era una macchina per fare le forme, non un forno, no, non un forno. Siccome queste macchine additive lavorano con le polveri, tutto quello che può essere polverizzato, e può essere polverizzato tutto, può essere addizionato. Allora, voi sapete che le torte sono fatte di farina, di zucchero, e allora la macchina faceva la torta lì, bella, dal vivo, serena, senza l'intervento di nessuno. Queste sono le macchine con cui noi dovremo confrontare. Se volete guardare come queste cose si muovono nel mondo del design, ci sono molti studi, ormai molti piccoli laboratori che ormai lavorano così. Allora, l'altra cosa, non sono con maschi ma stranieri. Avete una città meravigliosa, molti vogliono venirci, i miei studenti giapponesi mi dicono sempre, ah sì, come quel quartiere di Milano, perché per loro la forma di 30 km, una cosa che non esiste, però avete un luogo di attrazione formidabile. Invitati qui tanti studenti, confrontare con loro, vedete come lavorano loro, vedete come studiano loro, davvero è molto bello averli, perché si vedono punti di vista diversi sul mondo e invitate qui degli studenti stranieri, fateli stare qui, fateli studiare con voi, ma dovete attrarre intelligenza da tutto il mondo, perché il mondo è ormai interconnesso. Ultimissima solo cosa, allora non solo moda, ma case, giardini, acqua, alberi, sole, vento. Voi sapete che noi siamo straordinariamente bravi a fare oggetti personali, personal belongings, siamo straordinari nel cibo, nell'abbigliamento della gente. Allora, adesso bisogna fare un salto di qualità. E quello che noi chiamiamo, e di cui abbiamo discusso tanto con i nostri amici imprenditori, il passaggio dalla prima persona singolare alla prima persona plurale. Dobbiamo fare uno scatto portando questa idea di bellezza nei beni comuni, nei beni collettivi. Perché i tralicci devono essere brutti? Perché le pale a vento devono essere brutte? C'è solo la pala a vento per la quale il vento, non è vero, ci sono decine di strumenti, le turbine in alta quota, cioè perché dobbiamo, come dire, avere delle case meravigliose, non è il caso di questa città che rimane decorosamente bella, ma perché dobbiamo avere delle belle case e delle brutte città? Ora bisogna applicare la consapevolezza del bello che abbiamo imparato nell'artigianato e nel design ai beni pubblici, all'acqua, alle acque, al modo in cui, come dire, crescono i giardini, al modo in cui crescono gli alberi. Ma Raviero dice, sempre questo nostro amico Abruzzese, dice una cosa molto bella: io pianto querce vicino alla mia vigna. E lui mi ha detto, ma perché pianti querce? Lo so, mi ha detto, voi pensate che le querce siano inutili, ma intanto le querce fanno ombra a quelli che passano. E in secondo luogo la quercia sopravviverà a me e io mi auguro che mio figlio la veda e che stia sotto la sua ombra, e in questo modo io lavoro anche per le generazioni che verranno. Noi dobbiamo riprendere questa coscienza, riprendere la coscienza che i principi del Rinascimento avevano, e guardate bene i baroni di Modica che avevano, che, come dire, l'ambiente dell'impresa è l'ambiente dell'impresa, che l'impresa non è estranea all'ambiente, che l'impresa è il territorio, e questo territorio va salvaguardato da tutti, va salvaguardato sia nelle forme del lavoro collettivo dell'impresa, sia nelle forme della produzione e dell'attenzione alle città, ai paesi, alle risorse naturali, sia nell'impegno di tutti noi. Noi dobbiamo diventare come i principi rinascimentali e fare della città la nostra casa. Dobbiamo riappropriarcene, semplicemente dire, guardate, non ci teniamo perché è nostra e perché sarà dei nostri figli dopo di noi, è per questo che ci teniamo. Guardate, c'è una cosa sconcertante, vi consiglio una nuova gita scolastica, andate in Val di Noto, che è, come dire, la provincia siciliana che sta attorno a Noto, attorno a Ragusa, attorno a Mosica, ci sono dei posti meravigliosi. È il classico, e con questo finisco, è il classico territorio del barocco siciliano, sono delle cose bellissime. Voi andate e girate per questi paesi, Modica, Buscemi, vedete delle opere d'arte impressionanti, la strada di Noto, la cattedrale che hanno appena rimesso a posto, sono paesaggi di incredibile e impressionante umanità. Poi andate a Pachino, città sul mare costruita dai geometri negli anni 60. E lì capite, avete uno sconcerto, davvero una sorta di effetto Stanislavski, una meraviglia pericolosa, perché dite, ma come? I geometri progressisti degli anni 60 hanno prodotto questo schifo, i baroni conservatori del 600 hanno prodotto questo, e avete un sentimento di smarrimento. Allora, voi avete la fortuna di vivere in una città che è stata dai vostri genitori, dai vostri nonni, decentemente conservata, il messaggio finale è occupatene come se fosse casa vostra. Grazie.